pronti con l'ampia rassegna stampa anche oggi, quindi reinvitiamo in diretta con noi Davide Giacalone. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide. Allora partiamo dalla prima di Repubblica di oggi. L'apertura è questa: pensioni, Draghi tira dritto, 7 giorni per l'intesa. E poi stesso argomento che ritroviamo nel titolo di testa della stampa: pensioni, il no dei sindacati, quota 102 è una presa in giro. A te.
Allora, ma perché mai allora il presidente Draghi dice tiro dritto? Cioè, qual è questa forma di cattiveria che spinge taluni di noi a porre la questione delle pensioni? Perché non si può andare in pensione quando si vuole? Perché chi ha versato i contributi per una vita? Perché pensi che io stia togliendo soldi agli altri? È una cosa che ci sentiamo ripetere in continuazione, perché questa questione delle pensioni, fra demagogia e disinformazione, ha confuso le idee a tutti. Allora, noi siamo il paese più finanziato all'interno dell'Unione Europea e siamo uno di quelli nel quale si lavora meno nel tempo. Voi, secondo voi, riusciamo a spiegare a qualcun altro che dobbiamo finanziare il modo per andare prima in pensione, posto che altri vanno in pensione dopo? Altri lavoratori, dico, europei. La legge ha alzato i tetti, a parte che la legge ha alzato e poi l'abbiamo abbassata, quello che conta è l'età reale di pensionamento. Oggi siamo intorno ai 62 in media, ed è presto. Ma perché non posso andare in pensione quando mi pare? No, per come la penso io, ciascuno dovrebbe poter andare in pensione veramente quando gli pare, anche dopo una settimana di lavoro, semplicemente però sulla base di quello che ha versato, cioè praticamente niente, quindi non prende niente di pensione. Se uno ha lavorato per 30 anni, per 40 anni, a voglia se prende la pensione. I soldi versati dal contribuente sono soldi suoi, toccarli sarebbe furto, furto aggravato dal raggiro. Ma invece tutte queste formule 100, 101, 102, 103 e così via sono formule nelle quali tu contribuisci a una pensione non sulla base di quello che è stato versato, ma con soldi che vengono da fuori, che vengono quindi da altri contribuenti, cioè dagli altri lavoratori. Ora, mentre i soldi versati dal contribuente sono soldi suoi, i soldi reclamati dagli altri non sono diritti. Come fai a chiamare diritto il fatto che devi avere dei soldi dagli altri che francamente non te li devono? E quindi questo significa spostare peso sul futuro. Il nostro, quindi sui più giovani, il nostro non è un sistema contributivo, è un sistema a ripartizione delle pensioni. Significa che i pensionati di oggi pagano le pensioni a chi è in pensione oggi, cioè, scusate, i lavoratori di oggi pagano le pensioni a chi è in pensione oggi e quelli di domani pagheranno la pensione a chi sarà in pensione domani. Quindi non è che tu prendi i soldi perché hanno accumulato, hanno reso i soldi, perché c'è qualcun altro che paga. L'avete visto come funziona la leva demografica? Cioè, o importiamo 200.000 persone ogni anno di gente che mettiamo a lavorare, oppure le pensioni a un certo punto non le paghiamo più. Sono queste le ragioni. Se no, uno sembra che dice, ma che siete cattivi quando siete nati. Perché Draghi non vuole dare il doppio della pensione a tutti? Perché significa togliere il doppio dei soldi a qualcun altro. Questo è il punto. E devo dire che ciascuno rappresenta gli interessi e le idee che crede. Però da parte di chi dice no, bisogna andare in pensione prima e non ha la lucidità, il coraggio, la dignità e l'onestà di spiegare cosa questo comporta per tutti gli altri, e sì, questo significa in qualche modo inquinare le acque del nostro dibattito pubblico.
E ieri, Davide, il Premier ha parlato anche della situazione contagi, della campagna di vaccinazione. Sono a pagina 11 del Messaggero. Il titolo è «Noi meglio dell'UE, l'Inghilterra però ora ha paura verso i 100.000 casi al giorno».
Allora sì, ne ha parlato ieri sono state le comunicazioni al Parlamento sul Consiglio Europeo che si tiene oggi, sono stati 3 punti, la vaccinazione è stato il primo sollevato, poi c'è la questione frontiere, immigrazione e appunto, diciamo, l'appuntamento del G20 di fine mese. L'Italia è la prima volta nella storia che guida il G20 e la prossima volta avverrà nel 2047, quindi c'è tempo, è un appuntamento importante. Fermiamoci sulla questione delle vaccinazioni. Anche nel giornale orario abbiamo sentito ripetere le parole del presidente Draghi, che orgogliosamente rivendica il risultato. Benissimo, siamo stati bravini negli ultimi tempi, siamo stati bravini, abbiamo preso un'accelerazione, siamo stati bravi anche perché la gente, gli italiani, sono persone ragionevoli, razionali e si muovono secondo il loro ragionevole interesse. Bravissimi, continuiamo così. Perché nel Regno Unito sta succedendo tutto quel problema. Non erano più avanti di noi nelle vaccinazioni, e allora questa non è la dimostrazione che le vaccinazioni non funzionano? No, no. C'è un interessantissimo grafico che pubblicato dal governo inglese sull'andamento dei contagi, e è impressionante, perché vedi la fascia d'età 20-39, cioè in qualche modo i giovani un po' attempati, diciamo così, ma insomma i giovani, i contagi vanno giù, continuano ad andare giù, o meglio, si sono ripresi poco. Gli sconsiderati sono più che altro i 40-59, che il via libera, togliete la mascherina, fate quello che volete, ma il grosso è 0-19 anni, sono i non vaccinati. Per definizione, diciamo, perché nella fascia 0-19 ci sono gli 0-12 che non sono stati vaccinati. Allora, questo ci da ieri in Lettonia, dove ci ascoltano, alcuni ascoltatori ci scrivono, quindi un saluto a Riga e alla Lettonia, ai nostri amici della Lettonia. In Lettonia sono in lockdown perché il numero dei vaccinati era ancora troppo basso. Hanno chiuso, cioè stanno chiudendo, cioè una cosa grave, pesante. Usare i due pedali, da una parte la prevenzione sanitaria, vaccinare, 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 e dall'altra una precauzione tra virgolette sociale, cioè cerchiamo di non metterci nei guai, non esageriamo, teniamo la mascherina, se sei sul treno sali col Green Pass e usa la mascherina, poi c'è l'altoparlante dice cambialo ogni 4 ore, tu cerca di arrivare in orario che vedrai che così facciamo prima, ma insomma comunque cioè, veniamoci incontro. Tutto questo consente di tenere bassi i contagi, ma soprattutto di tenere basse le ospedalizzazioni. Se riusciamo a superare l'inverno con questo, con un po' di razionalità e disciplina, purtroppo avremmo tutti sperato, io per primo speravo che nel Regno Unito le cose andassero per il meglio, e così ci liberiamo del Green Pass, della mascherina, e per la miseria non se ne può più, e non è andata così.
Andiamo sul quotidiano Il Giornale, ha scelto questa apertura, patto nel centrodestra, ora uniti per il Colle, poi tutto lo sviluppo in realtà è nelle pagine interne, effetto Berlusconi, centrodestra unito, compatti sul Colle e restiamo insieme senza proporzionale, ma anche La Verità poi dedica uno spazio a questo in prima pagina, con raffigurando in una fotografia Berlusconi, Meloni e Salvini insieme, e il titolo dice il centrodestra riparte dal no al proporzionale. Davide.
Cioè ci teniamo il sistema elettorale che c'è, che facciamo finta che sia maggioritario. Del resto su questa posizione si trova anche il Partito Democratico. La domanda è, ma voi ve ne siete accorti che ha fallito? Cioè vi siete accorti che il governo è guidato da un signore che si chiama Mario Draghi e che nessuno di voi che si è candidato alle elezioni, che avete preso i voti, che non avete preso la maggioranza, che non è scattato il premio di maggioranza, cioè che è fallita la legge elettorale, non è alla guida del governo, cioè ve ne verrate qua. Del resto dice vabbè, ma Draghi è arrivato solo adesso. Sì, prima c'era il professor Conte, che insomma lo conoscevano in famiglia, non c'era neanche lui che era in questa condizione. Ve ne eravate accorti che non aveva funzionato? E allora, se vi eravate accorti che non avete funzionato, perché insistete? Ma c'è una ragione per la quale il centrodestra da una parte, il Partito Democratico da quell'altra sono favorevoli a insistere, almeno a chiacchiere, sulla questione della legge elettorale così com'è, che è l'unico modo per restare insieme. Perché appena tu gli togli l'ipotesi del premio elettorale, è chiaro che ciascuno va per i fatti suoi. Il centrodestra è unito, è talmente unito che uno all'opposizione e due sono al governo. Più unito di così, e dice, beh, che possiamo fare? E no, siete molto disuniti, perché due sostengono la linea politica di appoggio al governo e uno sostiene che quelli che stanno al governo stanno sbagliando tutto perché il governo dovrebbe cadere, e questa sarebbe l'unità che avete all'interno. Beh, si potrebbe dire la stessa cosa a sinistra. Nel frattempo, ieri, tanto per sottolineare l'unità, il ministro Lamorgese, forse il ministro più antipatico alla Lega, ha nominato un ex ministro della Lega, Maroni, presidente della Consulta contro il caporalato, e il l'ex ministro Maroni nominato ha detto per me è un onore. La faccia di quanto sono uniti non solo diciamo nell'area ma anche all'interno dei singoli gruppi.
Difficile pensare, Davide, visto che il centrodestra fino a due giorni fa faceva, come dire, il mea culpa sui candidati scelti per le amministrative, due giorni dopo di colpo, no, possa essere diventato un
dito. Fine
giro, nel giro di una notte si sono stretti la mano. Allora, andiamo sulla prima del Sole 24 Ore. Buone notizie dal titolo di apertura: export al record dei 500 miliardi. Si parla di Made in Italy. Premier Draghi dice: il secondo trimestre vendite al più 5% rispetto al 2019, ma attenti ai colli di bottiglia. A te.
Allora, attenzione, il record dei 500 miliardi di esportazioni lo avevamo già superato una volta di poco, però è molto significativo che oggi sulla proiezione di quest'anno, quindi considerato che le cose continuano ad andare come stanno andando, riusciremo nuovamente a superarlo. È molto significativo perché questo è l'anno della ripresa dopo la botta del Covid, e 500 miliardi non è in paragone alla, capito? È un fatturato, quindi è un valore assoluto, non è una percentuale. Diciamo, l'anno scorso abbiamo preso la botta, no, 500 miliardi sono sempre 500 miliardi, con o senza botta, e vanno molto bene. È molto significativo che addirittura il 70% delle aziende italiane che esportano in realtà non hanno neanche una struttura propria di internazionalizzazione, ma si trovano dentro una filiera che ha un valore globale. Cioè, cosa significa? Significa che magari io ho un'azienda medio piccola o medio grande che fornisce un'altra azienda e queste hanno una filiera internazionale, e quindi i miei prodotti alla fine finiscono con l'essere esportati. Perché? Perché fanno parte di prodotti, di altri prodotti che vanno poi all'estero, ed è una dimostrazione di straordinaria forza e di straordinaria vitalità. E ci dice però anche un'altra cosa, questo ci ricordiamocelo al prossimo giro, perché io me lo ricordo come è iniziata la legislatura, l'Italia, gli italiani prima di tutto, cioè i confini italiani. Cioè, il cielo ci guardi dal caso che si chiudano i confini, perché quella roba lì te la giochi. Cioè, l'Italia più forte è l'Italia che ha bisogno di roba che arriva da fuori, bisogno, e ha bisogno di poterla poi lavorare e riesportare, se no ce la diamo in fronte che serve a poco. C'è un problema enorme, che la ripresa di quest'anno crea un tale ingorgo di materie prime che alcune di queste scarseggiano, per esempio i celeberrimi chip, che però stanno diventando un problema, anzi sono già un problema abbondante e serio, nel, per esempio nel campo della meccanica dell'automotive, cioè le automobili. A guidare queste esportazioni è la meccanica, attenzione, la forza dell'Italia è quella roba lì. E questa dobbiamo imparare a non allungare troppo le filiere, a farceli anche per i fatti nostri, perché questo si comporta anche sicurezza produttiva. Sul gas e sul petrolio, ai noi, da soli, diciamo, è faticoso farseli, anche perché quello che abbiamo nell'Adriatico non lo nutriamo neanche fuori tutto, no. Quindi...
Andiamo sulla prima del Corriere. Al centro pagina c'è una bella fotonotizia che ricorda Simoncelli, l'intervista a Kate, l'ex fidanzata del pilota di MotoGP, e poi invece di spalla troviamo un titolo che riguarda Widmann, il falco lascia, questo è il titolo che dà il Corriere, tra l'altro, quindi ovviamente stiamo parlando dell'ex presidente della Bundesbank, che non aveva bellissimi rapporti con Draghi, leggo.
Allora, Widmann è stato per 10 anni presidente della Bundesbank, lo rimane per la verità almeno fino alla fine dell'anno, perché ha chiesto di essere sollevato dal 1 gennaio da questo incarico. Ed è stato, noi nella stampa italiana, falco, è un po' ottusa questa cosa di falco. Aveva un sacco di ragioni. Aveva ed ha un sacco di ragioni, i suoi ragionamenti sono sempre stati lucidissimi, affilati, ha avuto un rapporto molto leale con il presidente della Banca Centrale Europea, che era Mario Draghi. Io penso, e lo ha pensato anche il board della Banca Centrale Europea, che avesse ragione Mario Draghi. Ma guardate che scegliere fra due ragioni non è che significa che l'altro è un delinquente. Le sue argomentazioni erano assolutamente rispettabilissime, e alcune delle cose che succedono e succederanno gli daranno ragione. Ma aveva ragione Mario Draghi, e con la presidenza di Widmann la Bundesbank nel board della Banca Centrale Europea è stata sostanzialmente in minoranza dal 2012 in poi, sulle questioni rilevanti, sulle questioni più importanti, il che dice che quelli che andavano in giro a dire l'Europa che è dominio dei tedeschi non sapevano di cosa stessero parlando. In compenso, da oggi in poi potranno studiare con più attenzione. Pensiero interessantissimo di Widmann.
Ci sono su più quotidiani questa mattina, c'è la notizia legata al premio assegnato a Navalny, che insomma, sta sempre in carcere, acerrimo oppositore del presidente russo Putin. Schiaffo di Bruxelles a Mosca, il premio Sakharov a Navalny, ora Putin lo faccia liberare, titola il Messaggero. Invece su Repubblica, premio Sakharov per Navalny, lo schiaffo dell'Unione Europea al sistema Putin, e c'è l'appello di Sassoli, rilasciatelo immediatamente.
È il Parlamento europeo che decide l'assegnazione di questo premio. Andrei Sakharov, lo dico per i più giovani o per gli smemorati più anziani, era uno dei dissidenti russi, scienziato. Noi in Italia abbiamo lungamente ospitato la moglie Sakharova perché lui era ristretto in casa e poi diventò premio Nobel per la pace, e dopo la sua morte si intitola questo premio ai diciamo, combattenti per la libertà. Certo, quest'anno viene assegnato a Navalny, che si trova nella condizione in cui si trovava Sakharov quando era un dissidente, quindi diciamo così ha una sorta di doppio e maggiore significato, e la Russia quel problema dovrà affrontarlo, o naturalmente se lo troverà sempre di fronte ogni volta che si parla con popoli e parlamenti liberi.
Termina qui Davide la rassegna stampa di oggi, ti ringraziamo per essere stato con noi, ci ritroviamo domani mattina 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Ieri sera altre due squadre italiane sono scese in campo per il terzo turno della fase a gironi di Champions League, Atalanta e Juventus, e naturalmente vogliamo fare il punto e capire bene come è andata con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo, bentornato.
Oh, ciao Giusy, buongiorno a tutti.
Eccoci Paolo, buongiorno. Allora cominciamo subito dall'Atalanta. Ieri l'abbiamo detto tante volte adesso in trasmissione, ha perso 3-2, però comunque giocava con mezza squadra infortunata ed era in vantaggio, quindi insomma non è stato un completo, diciamo una completa squadra sconfitta, ecco.
Assolutamente, Old Trafford, lo stadio di Manchester, è definito anche il teatro dei sogni, e ieri l'Atalanta per tutto il primo tempo ha vissuto un sogno, nonostante le assenze, nonostante le difficoltà, nonostante il valore dell'avversario sia pure un po' annacquato. I bergamaschi erano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Pasalic e Demiral. Lo United però nel finale di primo tempo ha iniziato a spingere forte sull'acceleratore, ha continuato per tutto il secondo tempo. Musso, portiere dell'Atalanta, è stato bravissimo, perché comunque ha evitato diverse volte la capitolazione. Poi dai e dai, lo United ha segnato 3 gol, e peraltro il terzo sigillo lo ha messo a segno Cristiano Ronaldo, che avrà 37 anni, avrà perso lo smalto di un tempo, non avrà più la forza fisica di qualche stagione fa, però comunque è ancora in grado di decidere le partite. Comunque per l'Atalanta nulla è compromesso, perché non è più prima nel girone ma è seconda, cambia poco, ha soltanto 2 punti di ritardo dallo United. Poi soprattutto l'Atalanta deve fare la sua corsa su Villarreal e Young Boys, che comunque ce l'ha, il Villarreal a pari punti e lo Young Boys dietro, quindi insomma un'altra serata in cui l'Atalanta ha fatto un bel pieno di esperienza e ha confermato di essere una squadra che in certi palcoscenici europei ci può stare. Poi lo United nel secondo tempo ha obiettivamente spinto di più e la partita è andata così, ma ripeto, nulla è compromesso.
E poi Paolo, la Juventus 1-0 contro lo Zenit a San Pietroburgo, in una partita si è sbloccata insomma nelle battute finali all'87esimo.
Esatto, con un gol di Kulusevski che era appena entrato in campo, un colpo di testa su un bel cross di De Sciglio da sinistra. È la quarta partita consecutiva che la Juventus vince col minimo scarto, 1-0. Questo significa innanzitutto che comunque la difesa ha ritrovato quella solidità tipica delle squadre di Massimiliano Allegri, che nella prima parte di stagione sembrava smarrita. Detto questo, che è l'aspetto positivo, viene poi l'aspetto meno positivo dal punto di vista del gioco. Anche ieri la partita è stata bruttina, volendo essere generosi, insomma non volendo essere troppo tranchant nel giudizio. Lo Zenit, squadra russa con l'animo brasiliano, perché c'erano 4-5 giocatori brasiliani, è sembrato comunque avversario piuttosto modesto. Trovo particolare che la Juventus debba ridursi all'87esimo minuto per risolvere una partita del genere, peraltro avendo costruito molto poco nei minuti precedenti. Però i risultati nel calcio sono anche l'unica cosa che conta, quindi fin qui ha ragione Massimiliano Allegri. In questo periodo poco spettacolo ma tanti punti, e quindi al momento va bene così. Io penso che se la Juventus però vuole veramente concretizzare la sua rimonta in campionato e vuole fare strada in Champions, al di là delle partite facili, debba metterci qualcosa di più, perché comunque anche ieri sera la qualità non c'è stata.
Non l'abbiamo vista. Grazie Paolo, naturalmente prossimi appuntamenti, siamo a novembre a questo punto.
Sì, 2-3 novembre con la Champions, questa sera ci saranno Europa League e Conference, nel weekend il campionato con Inter, Juve e Roma-Napoli, quindi insomma c'è sempre da parlare.
Di calcio, come no. Grazie Paolo Pacchioni, grazie. A presto, buon lavoro,
buona giornata. A tutti. Ciao ciao.
Ciao Paolo, e grazie naturalmente anche alla nostra squadra, veramente sempre sul pezzo, e noi dire gol, che vi fa seguire minuto dopo minuto tutte le partite più importanti. Allora, sono le 7:55 minuti, c'è l'appuntamento con lo classico, col Don. Buongiorno Don Antonio.
Antonio? Pronto, Don Antonio?
Sono io!
Oh, eccoci!
Sono già io!
Sì, sei già tu!
Buongiorno! Sono ancora qua mezzo addormentato e felice perché ieri ho fatto la terza dose!
È grandissimo!
Wow.
Vai, Don!
Ho 92 anni, capito? Ho 92 anni! Sono stato tutto ieri con i ragazzi, stanotte ho dormito tranquillo e sono ancora qua pacifico! Vogliono convincersi quelli che ancora devono cominciare, porca miseria.
Senti, noi ti vogliamo bene perché sei il nostro testimone anche per quanto riguarda i vaccini.
Ma certo, il Don è sempre oltre, già la terza dose.
Ciao Don!
Ciao a tutti, ciao, cominciate!
Il commissario Figliuolo, commissario all'emergenza, sta chiedendo un ulteriore sforzo alle farmacie di fare i tamponi anche oltre gli orari di servizio, nelle giornate di chiusura, senza prenotazione, per venire incontro alle persone che devono ottenere in questo modo il Green Pass. A restare escluse però da questa possibilità di fare i tamponi sono le parafarmacie, che in queste ore stanno protestando. Ci colleghiamo con Davide Giuseppe Gullotta, che è il presidente della Federazione Nazionale delle Parafarmacie del nostro paese. Buongiorno Gullotta e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Buongiorno.
Allora, andiamo subito veramente nel cuore della questione, perché voi vi siete già fatti sentire più volte dal Ministero, da una serie di figure che potrebbero darvi un ok rispetto alla possibilità di fare i tamponi. Finora poche risposte o addirittura dei no. Secondo voi perché succede questo nonostante le vostre proteste?
Perché c'è ovviamente un'interferenza lobbistica che impedisce al farmacista in parafarmacia di poter dare il proprio contributo. Questo è l'assurdo e questo è quello che ci fa arrabbiare. Le parafarmacie sono state aperte durante tutto il periodo del lockdown, sono un esercizio sanitario riconosciuto, è sempre presente un farmacista, noi non capiamo perché non possono contribuire anche loro a smaltire le lunghe file che si sono formate nelle farmacie.
Chiarissimo, quindi proviamo a fare un passo indietro. Qual è la differenza tra un farmacista e un parafarmacista?
Allora, in realtà non esiste il parafarmacista, perché esiste il farmacista, appunto. Tra l'altro la parola parafarmacista a molti miei colleghi che lavorano in parafarmacia dà molto fastidio. Essenzialmente non c'è. Esiste il farmacista che lavora in farmacia, esiste il farmacista che lavora in parafarmacia. Così come
allora ci faccio la differenza tra farmacia e parafarmacia, per capirci.
La farmacia può dispensare tutti i farmaci, è un esercizio convenzionato con lo Stato che può dispensare dal farmaco di fascia A al farmaco di fascia C al farmaco veterinario. La parafarmacia è un esercizio non convenzionato, tranne con alcune regioni, che può dispensare farmaci senza obbligo di ricetta, i cosiddetti farmaci SOP OTC, e tutti i farmaci veterinari, quindi di fatto è una farmacia veterinaria, tra virgolette, ed è sempre presente un farmacista. Poi può dispensare tutti quelli che sono i presidi, dispositivi medici, presidi per la misurazione della glicemia o di altri parametri.
Certo, insomma, Gullotta, lei ci sta descrivendo un quadro che è questo, quello che state sentito, che avete sentito, cioè voi ricevete le chiamate o comunque le persone si presentano da voi, magari chiedendo un tampone, convinti di poterlo tranquillamente fare, e voi siete costretti a dire di no. In un momento in cui, peraltro, i tamponi, insomma, molti hanno già imparato a farseli da soli. Ecco, insomma, non è il vaccino, perché sappiamo che le farmacie fanno anche quello. Quale potrebbe essere il vostro contributo in questo momento in cui le farmacie sembrano essere prese d'assalto, se vi dessero effettivamente l'ok per fare i test?
Il contributo è semplicemente quello di smaltire le file che si sono formate. Moltissime parafarmacie, perché sono nate dopo, noi siamo una realtà che esiste da circa 10 anni, sono nate proprio con delle strutture in più, cioè con delle salette Faccio un esempio, molte farmacie hanno aperto, stanno facendo i tamponi con dei gazebi esterni alla propria struttura, proprio perché sono vecchie farmacie che non prevedevano il fornire servizi, mentre molte parafarmacie proprio alla nascita sono nate con salette in più dove ospitano dei professionisti, dove cercano di offrire dei servizi in più proprio perché noi possiamo vendere meno farmaci. Quindi il nostro contributo è quello proprio di mettere a disposizione i nostri spazi, e moltissime parafarmacie hanno sia il personale sia gli spazi logistici, sempre certificati e verificati dall'ASL ovviamente, dove poter fare il servizio dei tamponi. Noi oggi la maggior parte delle farmacie italiane che fanno i tamponi, non sono tutte tra parentesi, circa la metà, hanno ormai le liste bloccate fino a dicembre, quindi certo, è molto difficile, e si sono formate, l'abbiamo visto su qualsiasi giornale, da Ansa, il Corriere della Sera, tutti i giornali hanno riportato lunghe file di tappi per i clienti. Noi potremmo essere semplicemente 5.000 esercizi in più a supporto. Aiutare a smaltire, perché quotidianamente riceviamo se non una decina, se non un centinaio di richieste da parte
a cui dovete
clienti.
Dire chiaramente no, Gullotta, perché non siete ancora pronti. Ecco, se dovessero scegliere di farvi procedere in questo senso, voi però sareste pronti, perché per esempio c'è tutto il tema del portale a cui collegarsi per poter avere poi il Green Pass, cioè dovrebbe essere una cosa operativa anche all'interno delle parafarmacie. Avreste dei tempi tecnici da coprire?
Noi abbiamo lo stesso software che c'è in farmacia. Io ho il software che ho nella mia parafarmacia, c'è scritto stampa Green Pass, soltanto se ci clicco semplicemente non mi fa accedere al portale. Quindi è un fatto meramente tecnico. Le parafarmacie hanno gli stessi software gestionali che hanno le farmacie, identici, quindi praticamente è soltanto un fatto di attivazione del portale. Sarebbe immediata la possibilità di stampa del Green Pass.
Si tratterebbe dunque solo di avere l'ok per insomma, la fattibilità, l'autorizzazione tra virgolette, poi si potrebbe procedere nel giro non di giorni ma di poche ore. Grazie al presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, Davide Giuseppe Gullotta, speriamo che il vostro appello insomma abbia un seguito felice. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Anche le fiere in queste settimane stanno tornando in buona parte in presenza, si è già cominciato dalla metà di settembre circa, primi di ottobre, e da domani a Milano arriva un appuntamento per due grandi manifestazioni internazionali che si chiamano Host e Tutto Food. Ne vogliamo parlare con Simona Greco, che è il direttore delle fiere di proprietà di tutto il gruppo Fiera Milano. Simona, buongiorno, benvenuta su RTL.
Grazie dell'invito.
Buongiorno Greco, grazie a lei per questi minuti. Allora, abbiamo appena menzionato Host e Tutto Food, raccontiamo ai nostri ascoltatori di cosa si tratta esattamente, ma anche di che settori stiamo parlando, lo intuiamo un po' da quel food.
Sì, assolutamente, li apriamo domani e parliamo di due settori che sono importantissimi per l'Italia. Host è una manifestazione dell'ospitalità professionale, tanto per intenderci tutto quello che noi consumatori troviamo quando entriamo in un bar, in un ristorante, in una pizzeria, in una gelateria o in un albergo, mentre invece Tutto Food è la fiera dell'agroalimentare per eccellenza. Ecco che in questi due settori, mentre nel food sappiamo di avere un'eccellenza italiana e di essere fortissimi nel mondo nel proporre le nostre eccellenze, nella meccanica e quindi in tutto quello che appunto troviamo nelle cucine dei nostri ristoranti o nelle mense, non lo sappiamo perché è meno conosciuta questa informazione, ma anche qua l'Italia è molto forte, e infatti questo tipo di attrezzature sono presenti in tutti i più grandi alberghi e ristoranti del mondo.
Leggevamo che nell'ambito di questi eventi ci sono poi tantissime anche curiosità, c'è il World Barista Championship per esempio, ci dà qualche anticipazione?
Sì, assolutamente, infatti è una manifestazione rivolta ai grandi importatori e distributori internazionali, ma anche a tutto il mondo dell'ospitalità nazionale, quindi gare, premi, convegni, approfondimenti, show cooking, proprio rivolti a tutto quello che è la ristorazione e l'ospitalità del nostro paese, quindi per gli addetti ai lavori, assolutamente sì. Ma si tratteranno anche problemi importanti, no? Tutti noi abbiamo visto in questo anno e mezzo come sono cambiate le nostre abitudini, e quindi il tema del food delivery, come un ristorante deve pensare alla sua riconversione da momento fisico ma anche momento di distribuzione con prenotazione online. Ecco, è un momento strategico per questo settore per ripensare e andare incontro alle nostre esigenze che sono assolutamente cambiate.
Che sono cambiate, ce ne siamo accorti in queste settimane. A proposito, no, di confronti, di campionati, leggo di una gara per eleggere il miglior tiramisù. Chi saranno gli attori in gioco?
Sì, tra l'altro nella pasticceria in modo particolare avremo anche il maestro Massari. L'Italia gioca un ruolo importante, mai come in Italia l'attenzione alla pasticceria è diventata importante tanto quanto l'attenzione ai menù principali, quindi in queste gare si affronteranno tutti pasticceri e chef nazionali e internazionali proprio per raggiungere dei riconoscimenti che oggi non sono più solo le stelle che tanto vediamo promosse in tutte le comunicazioni su tutti i siti della ristorazione, ma ci sono poi delle categorie anche molto più focalizzate su dei riconoscimenti molto più tecnici
e specifici,
e quindi certo. Tutti sono molto come dire committati a
partecipare, a vincere il miglior sì. Panettone, il miglior tiramisù, insomma c'è grande attenzione anche a questo. La cosa sì. Bella, ed è un'abitudine un po' degli ultimi anni rispetto alle fiere, che si vuole portare anche la fiera fuori dallo spazio diciamo definito per queste fiere, e accade anche con Oste Tutto Food, cioè c'è questa Milano Restaurant Week che insieme a sì. Tutto Food parte proprio domani. In sì. Breve ci racconta un po' come funziona e come possono partecipare anche i nostri ascoltatori.
Sì, questo trend delle week è nato tanti anni fa col fuorisalone, lo sappiamo tutti, è l'evento forse più popolare, no? Poi si è allargato ad esempio al mondo dell'arte, l'abbiamo avuto adesso a settembre con Mi Arte, l'Art Week, al mondo del fashion con la Fashion Week. Ecco, le week sono diventati ormai un momento importante per Milano per attrarre, come dire, tutti noi consumatori. Ecco che nasce anche la Restaurant Week, apre domani e chiuderà a fine mese. Sulla piattaforma di Yes Milano, che è la realtà che promuove la destinazione Milano anche per attrarre visitatori da fuori Milano e dall'estero, sulla piattaforma si potrà semplicemente prenotare in questi ristoranti che si sono, come dire, legati a questa piattaforma sì. Con la logica del menù fisso. Attenzione, però, la logica del menù fisso non è il menù a basso prezzo. Oggi il tema del menù a prezzo fisso riguarda anche chef stellati e ristoranti veramente di primissimo piano, perché il senso è quello di far cadere la barriera della paura, vado al ristorante e non so cosa spendo, invece ad aprirsi a vado al ristorante, scelgo una, due o tre portate di quello che voglio e so esattamente quello che compro e non ho sorprese sul conto finale. Quindi è una tendenza che crescerà e a tutti i livelli della ristorazione. Ecco che in queste 10 giornate questo sarà fattibile prenotando su questa piattaforma.
Ecco, allora tutto questo succederà a Milano, abbiamo parlato di Host e Tutto Food, insomma anche di questa bella iniziativa collaterale, possiamo chiamarla così. Grazie Simona Greco, direttrice delle fiere di proprietà di tutto il gruppo Fiera Milano, per essere stata con noi. In bocca al lupo per questo evento che segna anche un po' la ripartenza, come ci ricordava. Grazie, a presto.
Grazie a voi, a presto.
È tornato a trovarci, come anticipato poco fa, il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Direttore, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Eccoci direttore, partiamo come sempre facciamo dalla stretta attualità. Ieri Draghi dice in Italia le vaccinazioni sono più spedite che nell'UE, quindi tutto sommato la situazione è abbastanza tranquillizzante. La Verità oggi titola: ma quale spinta ai vaccini, boom di tamponi e certificati. Quindi il Green Pass ha esaurito già il suo effetto?
Ma innanzitutto il Premier ha ragione, è vero che noi siamo più veloci, abbiamo fatto più vaccini, abbiamo cominciato sin dall'inizio e questo ci ha portato dei risultati, quindi bravo il generale Figliuolo che è il commissario straordinario all'emergenza Covid e bravo anche il Presidente del Consiglio. Non si capisce però nel momento in cui Draghi dice che siamo più avanti degli altri perché imporre una stretta che nessun altro ha imposto, e cioè il Green Pass, che avrebbe senso se si fossero ottenuti dei risultati, ovvero spingere le persone a vaccinarsi, ma come stiamo vedendo non sta accadendo. Basti guardare i dati che vengono pubblicati dallo stesso governo sul sito di Palazzo Chigi, dove si nota che per esempio le terze vaccinazioni, cioè il richiamo alla terza dose, addirittura doppia il vaccino della prima dose. Ma soprattutto l'elemento che ci deve far riflettere è che si stanno allungando le file fuori dalle farmacie per fare i tamponi, che vuol dire che la gente per vaccinarsi si è radicalizzata e preferisce spendere dei soldi per andare a farsi i tamponi. Ma allo stesso tempo c'è un fenomeno che era facilmente immaginabile, che più volte avevamo anche noi della Verità anticipato e descritto, e cioè stanno aumentando in maniera considerevole i certificati di malattia. Che cosa significa? Che la gente, piuttosto che andare al lavoro, se vedersi sospesa perché non ha il Green Pass, dice che si presenta dal medico oppure telefona al medico e dice di avere un malessere. Quanti sono questi tamponi, questi certificati medici che vengono presentati? Beh, sono 100.000 circa, che sono tantissimi, perché fino a una settimana fa avevamo un livello di 17.000 certificati medici e adesso superano i 90 e rotti mila. Quindi questo vuol dire che la gente in qualche modo non vuole vaccinarsi, il che, vi devo dire, se guardiamo la situazione degli altri paesi, è abbastanza normale, succede anche negli altri paesi, ma con una misura anche più ampia. Noi abbiamo una quota di persone che evidentemente non credono ai vaccini. Allora, anziché andare allo scontro, io credo che sia necessario parlare con queste persone, cercare di convincerle usando la medicina territoriale, cioè i medici di base, sì, e provare a vedere chi sono e perché hanno questi timori, queste preoccupazioni. Del resto questo è la realtà in un paese, purtroppo, che dove ci sono delle persone che non sono convinte, bisogna ragionarci.
Insomma, lei dice, se ad aumentare non fossero i vaccini, ma fossero invece in realtà la prova dei fatti, i certificati di malattia, non ci sarebbe nulla di buono in questo.
No,
direttore,
direi proprio di no.
Esatto, intanto nelle scorse ore Salvini, Meloni e Berlusconi sono tornati a incontrarsi, a fare il punto anche, insomma, dopo i voti, dopo i risultati delle amministrative non esattamente favorevoli per il centrodestra, e oggi sui giornali torniamo a leggere di un centrodestra unito. C'è qualcuno che parla di un effetto Berlusconi, che sembrerebbe aver messo d'accordo tutti, loro dicono compatti sul colle, restiamo insieme senza proporzionale. Insomma, questi slogan di centrodestra unito però li sentiamo da molto, è la volta buona, cioè, come dire, questi risultati delle elezioni possono davvero aver fatto sbloccare qualcosa?
Ma io purtroppo temo di no, temo che si continuerà in una sorta di competizione interna. Allora, vorrei sgombrare il campo. Sicuramente le inchieste, il caso Morisi, il caso Fanpage e altre hanno influito, ma non sono state determinanti nella sconfitta delle sfide nelle grandi città. Determinanti nella sconfitta delle grandi città c'è il fatto che il centrodestra si è presentato all'appuntamento elettorale a Roma, Milano, ma direi anche Napoli, direi Bologna, un po' meno forse Torino, si è presentato tardi e male, ovvero hanno scelto il candidato prendendosi, diciamo, molto tempo alle ultime settimane della campagna elettorale e fra l'altro lo hanno scelto non condividendolo, cioè, ovvero, a Napoli è successo che hanno subito una candidatura praticamente, cioè quella di un magistrato che si era candidato perché non avevano un loro candidato, non erano riusciti a trovarlo. A Roma hanno litigato a lungo e alla fine la scelta è toccata a Giorgia Meloni, ma non è stata condivisa molto probabilmente dagli altri alleati e quindi non si sono impegnati nella campagna elettorale. A Bologna più o meno si è arrivati tardissimo all'appuntamento. A Milano, come tutti sappiamo, si è sfogliata la margherita per mesi e poi alla fine si è puntato sul nome di un pediatra, bravissima persona, ma all'ultimo momento e fra l'altro lasciandolo solo. Il risultato è quello che ci poteva che immaginare. Quindi il centrodestra oggi deve decidere che cosa vuole fare, se ha una linea unita, se vuole scegliere dei candidati uniti o se no, pur essendo maggioranza nel paese, è destinato a perdere forse anche alle prossime politiche.
Beh, non è un bel augurio, vediamo adesso se con questi incontri settimanali che hanno promesso riusciranno a metterci,
c'è
in qualche modo.
L'opzione A,
c'è l'opzione A
che ha sfoderato il direttore, cioè quella che si mettano una volta per tutti d'accordo.
D'accordo, esatto. Direttore, grazie per essere stato con noi anche
grazie
oggi.
Grazie a voi.
A presto, naturalmente, buon lavoro e buona giornata. A presto.
Anche a voi.
Grazie soprattutto ai nostri ospiti, a Davide Giacalone, a Paolo Pacchioni, a Davide Giuseppe Gullotta per il punto e la voce delle parafarmacie che non possono fare i tamponi, almeno al momento. Poi di cosa abbiamo parlato?
Abbiamo parlato ovviamente di Fiera Milano, allora grazie a Simona Greco per essere stata con noi e poi il punto sull'attualità lo abbiamo svolto con Maurizio Belpietro, direttore della Verità.
Grazie colleghi, ci vediamo lunedì, grazie Enrico Galletti.
Grazie a Massimo Lonigro che abbiamo già salutato, grazie a Giusile Grenzi, non perdetevi l'appuntamento con Ultimo questa sera, insomma un po' tardi, però ne vale la pena, dalle 23 alle 24, domani Non Stop News dalle 6 con i colleghi. Grazie Giusi.
Ciao, a lunedì.